Siamo alla 23ª lezione del nostro corso e stiamo parlando degli approcci, cioè dei modi che sono a disposizione dello statista e del stratega per usare la forza, sia essa forza militare, sia essa forza per esempio di tipo finanziario. E abbiamo parlato delle strategie di impiego virtuale, abbiamo parlato delle strategie di un uso limitato della forza e abbiamo parlato sia dell'interferenza o ingerenza umanitaria con tutte le complicazioni che essa comporta, sia un breve richiamo dell'intervento e dell'invasione. Ricordo che la differenza fra intervento e invasione è che l'intervento è in una lotta già iniziata, l'invasione è in un paese dove una larga parte della popolazione sia ancora fedele al governo che viene rovesciato. Adesso parliamo della stabilizzazione. Stabilizzazione che è un termine relativamente recente, introdotto dagli americani e sostituisce un termine un pochettino meno politically correct, che è appunto quello delle small wars, delle piccole guerre. Ricordiamoci che la stabilizzazione non è un'attività di oggi, non è un'attività che è stata fatta solo negli scorsi decenni, ma è stata un'attività che si è cercato di fare per secoli. Nel passato l'uso era di sterminare le popolazioni, poi man mano che la civiltà è progredita siamo arrivati ai tentativi di stabilizzare un paese cercando di ottenere dei risultati senza commettere stragi. Qual è il problema principale delle stabilizzazioni? Che mentre è relativamente facile avere successo sul campo di battaglia, quando si impiega il giusto insieme di forze per conseguire il fine che ci si prefigge, il compito più difficile, anche se estremamente importante, è quello di creare le condizioni per un equilibrio durevole, di modo che tutti gli sforzi sostenuti per vincere il combattimento non siano stati vani. Ecco, questo è il punto principale della stabilizzazione. La stabilizzazione non funziona se l'equilibrio che io lascio al termine della mia missione non è durevole. Esempi concreti: Afghanistan, un fallimento di stabilizzazione, un mezzo fallimento di stabilizzazione, l'Albania da parte dell'Italia e di qualche paese coalizzato, un successo completo, la Bosnia, un successo a metà, il Kosovo, un successino. Ecco. Quindi lo scopo della stabilizzazione è arrivare in forza in un altro paese che di solito è sconvolto dalla guerra civile o da altre situazioni che hanno creato il caos e creare un assetto durevole che consenta a questo paese di ripartire. I modi di riuscire in una tale guerra sono molto difficili, qui è Colwell che parla. Ricordate che Colwell era il braccio destro di Lord Kitchener, che ha scritto dei libri proprio per giustificare le attività guerresche di Lord Kitchener. Quindi, anzitutto, una massa di forze proporzionale alla resistenza e agli ostacoli che devono essere fronteggiati, calmare le passioni popolari con tutti i mezzi possibili, farli attenuare col tempo, dispiegare un gran miscuglio di politica, di dolcezza e di severità, ma soprattutto una grande giustizia. Qui noi abbiamo, scusate, non era Colwell, era Jomini. Qui abbiamo forse la citazione più importante. Se voi guardate la stampa degli anni scorsi, si biasimava di un successo in Afghanistan per il fatto che non erano state mandate truppe a sufficienza. E ci facevano dei calcoli che servono tante truppe per tanti chilometri quadrati e compagnia bella. Balle! Lo diceva Jomini. Jomini diceva: massa di forze proporzionale alla resistenza e agli ostacoli che devono essere superati. Resistenza da parte degli oppositori del nostro intervento stabilizzatore, che ci saranno sempre, ostacoli che devono essere superati, fronteggiati, sono ostacoli sia derivanti dalla popolazione sia derivanti dalla orografia. Bene? Ecco. Quanto alle regole militari, non è questione di sottomettere il paese o di occuparsi degli accessori. Ci vogliono mezzi sufficienti per andare dritti all'obiettivo, senza fermarsi ad alcuna considerazione di dettaglio, ed applicandosi in tutti gli aspetti per evitare ciò che potrebbe allarmare la nazione sulla sua indipendenza e sulla integrità del suo territorio. Ecco, voi avete visto che Giovanni diceva: per calmare le acque ci vuole tanta giustizia, ma soprattutto non bisogna far vedere che uno tira a fregare. E quello che appunto diceva Giomenini è tira a fregare non solo, non tanto dal punto di vista del territorio, no? L'integrità del territorio, ma per esempio allarmare per prendere i beni del paese, le opere d'arte e compagnia bella. La spedizione del duca di Angoulême, ricorderete quella a cui partecipò anche Carlo Alberto di Savoia Carignano prima di diventare re, che mirava a abbattere i rivoluzionari liberali spagnoli mediante un intervento di più nazioni. Questo intervento di più nazioni fu diretto dal fratello di re Luigi XVIII, appunto il duca di Angoulême. Fu ben condotta sul piano esecutivo. Incoraggiata dalla buona accoglienza di tutte le popolazioni, egli capì che si trattava di un'operazione più politica che militare e che si trattava di portarla rapidamente alla conclusione. Ma la politica spagnola non seppe approfittare di questi successi per fondare un ordine di cose conveniente e solido. La colpa non fu né dell'esercito né dei suoi capi, ma del governo spagnolo che, abbandonato ai consigli di rivoluzionari violenti, non fu per niente all'altezza della sua missione. La nazione rimase divisa in due campi avversi che non sarebbe stato impossibile calmare e avvicinare col tempo. Questi campi sono venuti nuovamente alle mani. Se voi guardate la storia della Spagna dell'Ottocento, voi vedete che ci fu appunto la rivolta dei liberali che cacciò Ferdinando VII, il cosiddetto re Deseado, e perché era un tiranno, il duca di Angoulême rimise sul trono Ferdinando VII, il quale fece una vendetta ben organizzata nei confronti di tutti i liberali, fece stragi, ripristinò il governo totalitario e quindi si creò una contrapposizione che, guarda caso, è durata dal 1823, data della spedizione del duca di Angoulême, fino al 1939, al termine della guerra civile. E guardate che cambiati gli attori, cambiati i colori delle bandiere, cambiate le ideologie, eccetera, eccetera, il popolo spagnolo è stato lungamente diviso in due. Non che il popolo spagnolo, dopo il 1939, abbia acquisito una solida compattezza, perché ci siamo con la questione della Catalogna. Però, perlomeno, dal 1939 fino ai giorni nostri c'è stata una relativa calma. E Foch aggiunge una certa cosa. All'inizio del XXI secolo, il fine dell'azione militare conosce di nuovo una rottura rispetto al passato. Essa diviene nuovamente una linea di operazione insieme ad altre, come lo è stato lungamente nelle nostre campagne coloniali. Ecco, infatti, guarda caso, le campagne coloniali sono state le prime campagne di stabilizzazione, dove si è cercato di contare la popolazione e farla funzionare. E Foch in questo accenna indirettamente, e lo vedremo fra poco, ad alcuni capi militari francesi che sono particolarmente distinti. E infatti, la pacificazione che il generale Gallieni mette in opera obbedisce al principio della macchia d'olio. Essa si fonda sull'estensione progressiva di una rete di posti nei quali si aprono dei mercati e sull'amministrazione degli indigeni da parte dei loro capi tradizionali, una volta eliminati coloro che si oppongono a tale processo. Si tratta evidentemente di una politica che utilizza le rivalità esistenti, approfittando dell'atomizzazione della società per tribù, regioni, eccetera. Nel frattempo Gallieni obbliga coloro che lavorano per lui a conoscere il meglio possibile la storia, il comportamento delle tribù che essi affrontano, stimando che solo un tale approccio permetta di prendere delle decisioni pertinenti. Ecco, questa è la scuola francese che, come abbiamo visto, nasce da Jomini, il quale diceva di spiegare un gran miscuglio di politica, di dolcezza, di severità, ma soprattutto una grande giustizia, e Gallieni è proprio l'erede, quello che ha messo in pratica le teorie di Jomini. Foch, che era contemporaneo di Gallieni, anche se un po' più giovane, lo cita sia pure di sfuggita, va bene, e cita appunto il fatto che bisogna cooptare la popolazione. Quindi la scuola francese tende a cooptare. Ma continuiamo a citare il generale Gallieni. Diceva il generale Gallieni che dobbiamo ricordarci che non si deve distruggere se non come ultima emergenza, e in tale caso non rovinare se non per costruire meglio. Sempre noi dobbiamo gestire il paese e i suoi abitanti, perché essi saranno i nostri principali agenti e collaboratori per portare a buon fine le nostre imprese future. Questo è un aspetto molto importante che va ricordato. Se io riesco a conquistare, come dicono gli americani, hearts and minds, i cuori e le menti della gente del posto, io riesco a stabilire una zona. Passiamo un attimo ai nostri tempi prima di affrontare la scuola inglese, che differisce da quella francese per la notevole durezza. Quando si fa ricorso al firepower, la potenza di fuoco, inevitabilmente si arriva alla escalation. Si inizia cioè la vera guerra che coinvolge inesorabilmente le forze terrestri oltre a quelle aeree. Le operazioni condotte in scenari a bassa intensità sono invece assimilabili a quelli della gestione delle crisi, in cui ci si adopera per attenuare le tensioni, dare spazio alle trattative, minimizzare e rendere selettiva la violenza e così evitare perdite di militari e civili fino a giungere alla composizione pacifica della vertenza. In quel processo la forza militare è uno fra gli strumenti della persuasione da impiegare a ragione e non per la coercizione. Allora, quindi voi vedete che la scuola italiana, questo era il generale Caligaris, recentemente scomparso, che parla, e la scuola italiana è molto vicina a quella francese. La strategia è quella di appianare le divergenze, di comporle portando le parti al tavolo, mantenere l'ordine costituito, evitare sia la criminalità dilagante in questi casi, quindi saccheggi, quindi violenze private di vario tipo, sia altri aspetti che vedremo fra poco. Ecco. L'espressione conflitto a bassa intensità, small war, viene usata, e qui siamo nella scuola, in pieno nella scuola inglese, per indicare, in mancanza di una migliore, le operazioni degli eserciti regolari contro forze irregolari o in termini relativi meno regolari delle prime. Le condizioni delle guerre limitate sono così diversificate, il modo di combattere del nemico è spesso talmente peculiare, i teatri di operazione presentano caratteristiche così singolari che la guerra contro gli irregolari deve generalmente essere condotta con metodi totalmente differenti dal sistema stereotipato. Per concludere, la condotta delle guerre limitate è di fatto, sotto alcuni aspetti, un'arte a sé stante, che diverge ampiamente da quello che è adatto alle condizioni della guerra regolare, ma non tanto che non vi siano in tutte le sue ramificazioni punti che permettono di stabilire paragoni con quest'ultimo. Quindi gli inglesi dicono: se io metto le truppe regolari per combattere, per stabilizzare un paese e combattere quindi la guerriglia, devo fare qualcosa di diverso. Adesso vediamo cos'è questo diverso che dice Caldwell. I conflitti a bassa intensità possono essere suddivisi generalmente in tre classi: campagne di conquista o annessione, campagne per la soppressione di insurrezioni o delle illegalità, oppure per stabilizzare territori conquistati o oggetto di annessione, e campagne intraprese per rispondere a un insulto, per vendicarsi di un torto o per rovesciare un nemico pericoloso. Voi vedete che quello che scrive Colwell, siamo a cavallo fra l'Ottocento e il Novecento, e lui lo scrisse nel 1906 per intenderci, dà una idea di quello che è l'approccio britannico. L'approccio britannico dice: da una parte io conquisto o annetto, dall'altra parte cerco di stabilizzare, oppure mi vendico. Ecco, la retaliation. La retaliation è sempre stata molto presente nella letteratura anglosassone: retaliation nei confronti delle popolazioni, retaliation nei confronti dei paesi. Le campagne per domare un'insurrezione, per reprimere l'illegalità o per pacificare territori conquistati o annessi sono su un piano molto diverso e si comportano una lotta contro guerriglieri o banditi. Ricorderete che la guerriglia in Italia meridionale dal 1860 fino al 1870 fu chiamata lotta al banditismo. Bandits, no? L'esercito regolare non si confronta con forze determinate, bensì con forze indeterminate. Schiacciare una popolazione in armi ed eliminare una diffusa insoddisfazione è una forma di lotta sconvolgente anche in un paese civile con un sistema sociale stabile. In regioni remote, popolate da razze semicivilizzate o da tribù totalmente selvagge, tali campagne sono molto difficili da portare a una conclusione soddisfacente e sono sempre molto logoranti per le truppe. Queste campagne passano non di rado attraverso due fasi. Nella prima, le forze della civilizzazione rovesciano le armate o le masse che i governanti e i capi del paese invano riuniscono per la loro difesa, e questi pochi scontri sono sufficienti. Nella seconda fase, la resistenza organizzata è venuta meno ed è rimpiazzata dalla guerra delle imboscate e delle sorprese, di assassinio dei militari isolati e di dure rappresaglie. Ecco, come regola generale, la soppressione di una rivolta in colonie distanti comporta una guerra protratta, senza allori e priva di spina dorsale invertebrata. Questo è dovuto al fatto che gli antagonisti sono molto preoccupanti, perché evitano azioni decisive e le loro tattiche, quasi per necessità, comportano una lotta protratta e faticosa. Bene, come vedete, Colwell dice: andiamo lì col pugno duro. Ricordiamoci che all'inizio del Novecento e alla fine dell'Ottocento il mondo era molto meno popolato, i territori erano, soprattutto quelli delle colonie, avevano una popolazione piuttosto scarsa, quindi era ancora possibile fare queste cose. Ma la rappresaglia è uno degli approcci che gli inglesi hanno sempre praticato per le small wars. Non è un caso che gli ex sudditi delle colonie inglesi non amino poi tanto l'Inghilterra. E Colwell continua: quando l'obiettivo non è facile da individuare, allora le truppe regolari sono costrette a ricorrere alla confisca del bestiame e a bruciare i villaggi, e la guerra assume un aspetto che potrebbe scandalizzare gli umanitaristi. Dice Lord Wolseley: il vostro primo obiettivo dovrebbe essere la cattura di qualcosa, qualsiasi cosa, abbia il più grande valore per loro. Se il nemico non può essere toccato nel suo patriottismo o nel suo onore, esso può essere toccato nelle sue tasche. Quindi rappresaglia selvaggia? No. E qui Colwell ci mette un momentino di calma e dice qualche cosa che in fondo non lo rende così diverso dalla scuola francese. Eppure vi è un limite all'ammontare della libertà nel compiere distruzioni con risultati positivi. Hoche, generale francese rivoluzionario, la cui condotta nella campagna contro gli Scioani e gli insorti della Vandea, che erano filomonarchici, rimarrà sempre un modello di operazioni di questo tipo, ottenne il successo, vuoi con la sua saggia combinazione di clemenza e fermezza, vuoi con i suoi geniali schieramenti nel teatro di guerra. Le spedizioni per reprimere le rivolte non sono intraprese solo per ottenere una temporanea cessazione delle ostilità. Il loro scopo è quello di assicurare una pace durevole, stabilizzare, stabilizzare e durare. Va bene? E qui abbiamo detto abbastanza, bisogna solo citare una frase presa da un testo ufficiale americano, Small Wars Manual dei Marines. Ricorderete, come vi ho detto prima, che i Marines sono uno dei modelli di chiarezza in campo strategico. I conflitti a bassa intensità, small wars, cioè le operazioni intraprese sotto l'autorità dell'esecutivo, in cui la forza militare si combina con la pressione diplomatica negli affari interni o esterni di un altro Stato, il cui governo sia instabile, inadeguato o insoddisfacente, sono concepite nell'incertezza. Sono spesso condotte con precaria responsabilità e dubbia autorità, con ordini indeterminati, privi di istruzioni specifici. Ecco, voi vedete che qui si dice una cosa molto vera, che è vera ancora oggi. Quando si comincia un'operazione di stabilizzazione vengono date delle direttive generali che rispondono alla categoria del ragazzi state buoni se potete. Poi ovviamente c'è la guerriglia, voi ricorderete che quando uno entra in un paese terzo si ritrova i favorevoli, i contrari e i cosiddetti panchinari, panchinari che all'inizio sono la maggioranza e bisogna evitare che questi si schierino con gli oppositori, no? Ecco. Però le direttive non ci sono, le situazioni non sono conosciute nella capitale o nelle capitali che mandano le forze. E quindi si crea una situazione in cui i comandanti hanno elevatissime responsabilità e poca autorità. Bene, cerchiamo di vedere le possibili combinazioni di questi approcci e mettere questi approcci in relazione alle situazioni. E qui ci sono i modelli strategici di Bofford che sono utili per capirlo. Primo, se si dispone di mezzi molto potenti e se l'obiettivo è modesto, situazione più facile, la minaccia di impiegare questi mezzi può spingere l'avversario ad accettare le condizioni che si vuole imporgli, la pressione, la coercizione e quella, e ancora più facilmente rinunciare alle sue pretese di modifica dello status quo stabilito. Questo è il modello della minaccia diretta. Le potenze, le grandi potenze lo fanno frequentemente nel mondo e nessuno ne deve essere sorpreso. Se al contrario, rimanendo modesto l'obiettivo, non si dispone di mezzi sufficienti, si cercherà la decisione con relazioni più o meno insidiose di carattere politico, diplomatico, economico. Questo è il modello della pressione indiretta. L'abbiamo visto quando abbiamo parlato delle strategie indirette, quindi fare qualche cosa, l'uso limitato della forza a condizione che non sia spiralizzante e compagnia aperta. Se il margine di libertà d'azione è stretto e i mezzi sono limitati, ma l'obiettivo è importante, si cercherà la decisione con una serie di azioni successive, combinate al bisogno la minaccia diretta e la pressione indiretta, con delle azioni di forza limitate. Questo è il modello per azioni successive. E Bofra aggiunge, illustrato da Hitler dal 1935 al 1939, ma che ha avuto successo solo finché l'obiettivo è apparso alle altre potenze di interesse minore. Voi ricorderete che Hitler cominciò con l'occupazione militare della Renania, che doveva essere smilitarizzata, poi fece l'annessione dell'Austria, poi occupò la Boemia, la parte occidentale della Cecoslovacchia, però non si fermò a un certo punto. Non si fermò, credette che tutto gli fosse possibile e attaccò la Polonia, ottenendo come risultato la Seconda Guerra Mondiale. Però il concetto di azioni successive è qualcosa che voi dovreste conoscere già, perché, guarda caso, la strategia è un percorso, come diceva Svieci, no? E ci sono tanti obiettivi intermedi per raggiungere l'obiettivo finale. C'è un quarto caso. Se il margine di libertà d'azione è grande, ma se i mezzi disponibili sono troppo deboli per ottenere una decisione militare, si può ricorrere a una strategia di conflitto di lunga durata, mirante a realizzare l'usura morale e la stanchezza dell'avversario. Questo modello della lotta totale prolungata, di debole intensità militare, è stato impiegato generalmente con successo nelle guerre di decolonizzazione. Il suo teorico principale è Mao Zedong e lo abbiamo visto quando abbiamo parlato della guerriglia, sia pure brevemente. Ultimo sistema è quello: se i mezzi militari di cui si dispone sono abbastanza potenti, si cercherà la decisione con la vittoria militare, con un conflitto violento e se possibile corto. Ecco, ricordatevi se possibile perché le guerre sono sempre più lunghe di quanto non si crede. Questo modello del conflitto violento, mirante alla vittoria militare, corrisponde alla strategia classica del tipo napoleonico. È stata tentata da Germania nella prima e nella seconda guerra mondiale ed è fallita. Quindi bisogna ricordarsi che se il conflitto non è breve, violento e breve, si crea una situazione insostenibile. La liberazione del Kuwait è stato un conflitto violento e breve, proprio, diciamo, di tipo napoleonico, come dice Boffre, altrove invece questo approccio non ha dato risultati. Ricordatevi che c'è il proverbio spagnolo che dice ogni persona che dispone di un martello pensa che tutto sia un chiodo. Ecco, usare la forza grande a prescindere dalla sua efficacia non serve a niente. E qui concludiamo la parte degli approcci ricordandoci di una cosa. Quando occorre conquistare la gente, win hearts and minds, nessuna bomba, per intelligente che sia, potrà mai riuscire, anzi, non di rado, il ricorso mal gestito alle bombe, infliggendo vittime alla popolazione, ha l'effetto contrario e avvicina quest'ultima ai ribelli, anche quando essa era prima ostile a loro. Ecco, ricordiamoci appunto che di questo proverbio spagnolo che vi ho appena citato, i metodi vanno usati in maniera intelligente. La guerra è usata sempre più per dividere un paese da parte di gruppi che intendono ricavare benefici e acquistare potere mediante il caos e l'illegalità. La strategia deve quindi concentrarsi non solo su come vincere un confronto militare fra stati, ma su come conseguire gli effetti che ricerchiamo, inclusa la ricostruzione degli stati falliti. E passiamo a Musashi. L'utilità delle armi consiste nel saperle usare nel luogo adatto e al momento opportuno. Quindi non c'è nulla di nuovo. E sempre Musashi diceva: non dovreste prediligere un'arma rispetto alle altre. Qualsiasi esagerazione equivale a una carenza. Né dovreste imitare gli altri, usate soltanto armi adatte a voi. Quindi usare armi adatte a noi e ricordarsi che qualsiasi esagerazione equivale a una carenza. Questo cosa ci dice? Ci dice che gli approcci devono essere coerenti con il fine che ci si prefigge. Bene, perché l'approccio sbagliato fa saltare tutto e rende impossibile conseguire il fine che ci si è prefissato. E cominciamo a introdurre il terzo pilastro. Terzo pilastro che è appunto quello dei mezzi. Bene. In passato la strategia dei mezzi veniva chiamata la strategia del tempo di pace, che non è vero perché ci sono tanti, come avete visto, ci sono tanti approcci che riguardano l'uso della forza, sia quella militare, per esempio, sia quella finanziaria, nel cosiddetto tempo di pace. La strategia del tempo di pace consiste nel realizzare armamenti nuovi che surclassino quelli degli eventuali avversari. Questa strategia, che prende con l'arma atomica un'importanza forse decisiva, ha ricevuto il nome di strategia logistica e anche quello di strategia genetica. Questa è la prima citazione che vi sottopongo per un semplice motivo, che negli eserciti fino a pochi anni fa la strategia dei mezzi riguardava anche la parte riguardante il sostegno delle forze, non solo la creazione di nuovi mezzi. Va bene? E abbiamo visto che i nuovi mezzi servono per surclassare i mezzi degli eventuali avversari. La strategia dei mezzi ha come oggetto la concezione, la realizzazione e l'organizzazione in sistemi coerenti e complementari delle forze di ogni tipo che costituiscano lo strumento militare, così come il loro sostegno, e questa è la concezione dell'esercito. Essa copre il dominio di attività che si estende tra le decisioni che stabiliscono gli orientamenti degli studi e ricerche in materia di armamento e il momento in cui i materiali entrano in servizio nelle unità. Ecco. Quindi voi vedete che la strategia dei mezzi è sostanzialmente la strategia dello sviluppo. Oggi viene chiamato strategia di sviluppo delle capacità. La parte di sostegno è stata tolta, stata separata, in maniera tale che quando parleremo della logistica parleremo solo del sostegno delle forze. Però voi vedrete anche dopo che ci sono stati dei raggruppamenti di tipo diverso che hanno creato appunto le organizzazioni di tipo diverso. La strategia dei mezzi si definisce come l'insieme delle operazioni intellettuali e fisiche aventi come scopo quello di concepire, realizzare e organizzare in sistemi coerenti l'insieme delle forze specifiche alla propria strategia generale. Quindi le forze devono essere coerenti, multidimensionali e in grado di conseguire che cosa? Gli obiettivi. Beh, gli obiettivi fissati, ricavati dai fini nella strategia generale. Quando Poirier parla di strategia generale, vi ricordo che parliamo di quella grande strategia o strategia globale o approccio omnicomprensivo, che è la forma più alta di strategia di uno Stato. E la frase importante è quella dei sistemi coerenti. Le forze devono essere capaci qualitativamente e quantitativamente del conseguimento degli effetti di trasformazione necessari per ottenere gli scopi che le assegna il suo contributo deciso dall'istanza pubblica alla strategia militare. E qual è l'approccio? L'approccio dei politici è questo: il guadagno marginale. Guadagno marginale che cos'è? Guadagno marginale di efficacia militare e di capacità d'azione. È il beneficio atteso per lo strumento militare futuro delle innovazioni tecnologicamente possibili e tatticamente desiderabili, e che non deve essere valutato in funzione dell'efficacia tattico-tecnica intrinseca dei nuovi materiali, ma solamente in funzione del guadagno di efficacia o di capacità d'azione che esso apporterà ai vecchi sistemi delle forze che saranno in servizio o vi entreranno ancora quando i nuovi sistemi d'arma diventeranno operativi. Qui ci sono due messaggi. Primo, se io vado dal politico con la richiesta di soldi, questo normalmente che porterà dei tagli. Ma cosa salverà? Salverà quello che a suo parere comporta dei guadagni marginali significativi. Primo. Secondo, capacità di azione. Non a caso oggi la NATO parla di sviluppo delle capacità, non parla di sviluppo dei mezzi. Terzo, la pianificazione non si svolge ex novo, si svolge sempre su qualcosa che esiste. Quindi uno aggiunge dei mezzi nuovi per sostituire dei mezzi vecchi. in modo da ottenere un'evoluzione nel tempo dello strumento militare. Beh, qual è il difetto, il pericolo di ogni strategia dei mezzi? Perché la strategia dei mezzi tende invincibilmente a trovare le sue finalità in se stessa, eliminando dal suo calcolo le determinazioni che logicamente le vengono imposte dalla politica generale e dagli obiettivi che questa assegna alla strategia militare, presa nel suo insieme, quindi interforze. Abbandonare la strategia dei mezzi alla sua indole sarebbe una grave perversione che comprometterebbe l'equilibrio interno degli stati, oneri finanziari intollerabili, mobilitazione permanente degli organismi di ricerca e dell'industria, equilibrio economico compromesso, tutte conseguenze denunciate dal presidente Eisenhower come imputabili alla costituzione di un complesso militare industriale. Inoltre, questo stato di cose nutrirebbe indefinitamente il sospetto e le tensioni internazionali. La tendenza è di fare l'oggetto nuovo. L'industriale vuole vendere quello che è la sua sezione di ricerca ha concepito, a prescindere dal fatto che quello che ha concepito sia coerente con quello che dice Poirier, gli obiettivi che la politica generale assegna alla strategia. E chiudiamo con un'altra citazione, e questa citazione è quella che ci dà esattamente il senso e la misura di quello che è la strategia dei mezzi. I responsabili politici e quelli militari devono indicare in quali direzioni cercare le soluzioni che riportino la razionalità della strategia dei mezzi. Infatti l'esperienza dimostra che noi non siamo immuni alla tentazione di definire i nostri mezzi in funzione delle sole capacità dell'azione avversaria, dimenticando i nostri obiettivi strategici specifici. Questo è l'aspetto principale della strategia dei mezzi, strategia che raramente si svolge su una lavagna pulita. Uno deve sempre modificare l'esistente, migliorarlo se possibile, o evitarne il degrado, ricorderete il principio della conservazione della forza, però deve mantenersi ben in mente quali sono gli obiettivi della strategia generale o della grande strategia del paese, in modo da non creare delle meraviglie della tecnica che poi all'atto pratico non servono a niente.